Trascorsa la seconda parte della lettera ai Romani, la cosiddetta parte parenettica, esortativa, morale, che ha il carattere di esortazione e di incoraggiamento applicativo della prima sezione. Cioè, la prima sezione era stata il kerigma, l'annuncio, era stato il momento del fondamento teologico della dottrina cristiana da parte di Paolo. Nella seconda parte Paolo, che ha detto che siamo giustificati solo per grazia, solo per l'intervento di Dio, solo per l'amore di Dio, in assoluta gratuità, non per i nostri meriti, non per le nostre opere, non perché siamo giusti, ci dice però come questa salvezza, come questo incontro con Dio cambi profondamente le nostre vite. E allora ecco, avevamo già meditato sui primi due versetti, che peraltro rileggeremo, in cui l'Apostolo ci diceva che ormai non esiste più un culto come insieme di offerte, di liturgie, di sacrifici da fare a Dio per placarlo, non ci sono più opere sacrali che ci riconciliano con la divinità, ma dobbiamo essere noi il sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Cioè dobbiamo essere noi coloro che entrano in comunione con Dio. Che cos'era il sacrificio? Sacrum facere, cioè fare qualcosa di sacro, entrare nella sfera del sacro, entrare nella sfera del divino. E si pensava, e anche nella Bibbia con immagini antropomorfe questo concetto è ribadito, che l'odore delle vittime piacesse al Padre Eterno, cioè Dio amasse il profumo del barbecue, parole povere. E allora, annusando questi barbecue templari di Gerusalemme, in qualche misura ecco che l'uomo riusciva a entrare nella sfera del divino. Ormai invece nella sfera del divino dobbiamo entrare tutti noi, dobbiamo essere noi sacrificio vivente a Dio gradito. Bellissimo. E allora abbiamo riflettuto la volta scorsa su questa dimensione sacerdotale della nostra fede, per cui ciascuno di noi deve entrare nel sacro, cioè entrare nella relazione di Dio e portare nella relazione di Dio tutti i fratelli e tutta l'umanità. Ecco perché ciascuno di noi è sacerdote dell'umanità, ma è sacerdote anche del cosmo intero. E qual è il sacrificio vivente gradito a Dio? Versetto 2 ci diceva il non conformarsi alla mentalità di questo mondo. Cioè, i cristiani devono sapere assolutamente la loro differenza dagli altri. Devono essere consapevoli della differenza cristiana. Se il cristiano non è consapevole di avere una mentalità diversa dalla mentalità mondana, non ha capito niente. Non ha capito niente del cristianesimo. O probabilmente vive un'altra roba rispetto al cristianesimo. Il cristianesimo è qualcosa di alternativo al pensiero mondano. E lì avevamo cominciato a fare applicazioni politiche molto molto vivaci subito dopo i risultati elettorali, che avevamo anche letto come davvero sconfitta del pensiero cristiano all'interno della nostra nazione. Ulteriore presa di coscienza che tanti che si dicono cristiani non hanno colto la differenza cristiana e addirittura si sono conformati a questa visione ormai di pancia di razzismo, di espulsione dell'immigrato, di disattenzione all'ultimo, di emarginazione dei diversi, eccetera eccetera. Dicevamo, questa è una sconfitta per la Chiesa, che deve prendere davvero coscienza in maniera totale che primo, non ha saputo annunciare la differenza cristiana, se volete, o secondo, che nonostante che i vari politici giurino sui Vangeli e sui Rosari, stanno praticando qualcosa di altro rispetto alla fede cristiana, che invece ha delle esigenze molto grandi e che sono non quelle della maggioranza, ma vedremo oggi, sono sempre quelle di una carità, di un'accoglienza, di un perdono, di un abbandonare i muri, di abbandonare le barriere, di un creare ponti, di vivere comunioni. Cose che la mentalità corrente attualmente sta ripudiando e rifiutando. Allora leggiamo questi versetti, e direi, ricominciamo dal versetto 1, insomma, è vero che abbiamo già riflettuto sul versetto 1-2, però tanto per prendere davvero il clima di questo pensiero, ecco, io direi di cominciare a leggere fino al versetto 3 compreso, e basta, poi ci fermiamo.
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi, rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.
Anche il 3?
Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato.
Ecco, al versetto 1 c'è sempre da sottolineare che quando voi trovate la parola spirituale non c'entra niente l'anima, l'ho già detto tante volte, questa non è compresa nel pensiero ebraico e quindi neanche nel pensiero cristiano, ma spirituale in genere si dice nello Spirito Santo. In questo caso però il testo greco sotto ha la parola logikon, cioè tant'è vero che alcune Bibbie traducono un culto logico, un culto ragionevole, ma no, è un culto nel logos, nel verbo di Dio, nel verbo di Dio. Cioè in maniera tale da offrire questo culto, se volete, nel verbo di Dio, secondo la parola di Dio, secondo quanto vuole Gesù Cristo, secondo quanto vuole il verbo. Il terzo versetto è un versetto particolare perché introduce un'esortazione che mira a indirizzare i cristiani verso un vero sacrificio di sé, nel senso di dono, di oblazione, di altruismo. E in questo cammino di dono, di oblazione, di altruismo, i credenti devono innanzitutto evitare la superbia e cercare l'umiltà. Tutto questo esige un rinnovamento di pensiero, perché il mondo non è sicuramente il mondo degli umili, non è sicuramente il mondo dei poveri. Il nostro mondo è il mondo di chi urla di più, degli arroganti, di chi è potente, di chi fa sfoggio di possibilità. Invece qui il primo movimento per questa oblazione nostra verso i fratelli deve essere il movimento dell'umiltà. Vi dicevo, la parola umiltà deriva da humus, terra, cioè sentirsi terra, sentirci poveri. Ed è bellissima l'omelia che ha fatto in occasione del Natale Papa Francesco, quando ci ha ricordato che Dio è umile, che Dio è umile, che la prima qualità di Dio è l'umiltà, perché Dio si è fatto terra, si è fatto carne, è diventato uno di noi. Ecco, sicuramente avere questa umiltà, questo saper stare all'ultimo posto, questo non vantarsi mai, vivere come servi e non come padroni, è sicuramente qualche cosa che va contro la mentalità corrente. Vi dicevo, o forse non v'ho detto, ma ricordiamo sempre che essere umili non vuol dire girare a testa bassa o girare con lo torto, vuol dire più che altro accettare le umiliazioni. E le umiliazioni la vita ce ne manda sempre tante, di vario tipo, A volte sono umiliazioni sociali, a volte sono umiliazioni ecclesiali, a volte sono umiliazioni nel campo della salute, a volte sono nel campo degli affetti. Ecco, accettare queste umiliazioni, questi momenti negativi, senza reagire, senza porsi davanti agli altri. Ecco, è una cosa, credo, è un cammino, è un'ascesi, accettare l'ultimo posto, è il grande discorso di Gesù, chi vuole essere il primo sia ultimo. concludevo l'altra sera la mia conferenza come leggere la Bibbia con un apostema dei padri del IV secolo, in cui il giovane monaco va dall'anziano Abba e gli dice: Padre Santo, in tutti questi anni, in 4 anni che sono qui in monastero, io ho imparato a leggere, ho imparato a memoria tutto l'Antico e tutto il Nuovo Testamento, no? Che cosa altro devo fare? E l'Abba gli risponde: sai ricevere con lo stessa imperturbabilità di spirito un elogio e un'umiliazione? E il giovane monaco dice: no, Abba. E l'Abba gli risponde: allora hai perso tempo in questi 4 anni. Cioè, per dire che tutta la legge e i profeti, tutta la Sacra Scrittura si riassume in questo stare all'ultimo posto, in questa capacità di umiltà. Ma qui c'è un versetto che io ritengo un capolavoro e su cui vorrei anche poi riflettere con voi, che mi deste una mano a capirlo, perché capisco che qui c'è un mondo su cui non si valuta mai, ma che è qualcosa di estremamente bello e consolante. Avete visto, al versetto 3 ci dice di non valutarci più di quanto conviene, in modo saggio e giusto, ma insomma che ciascuno deve agire secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Ma guardate che questo è un concetto molto bello, è un concetto molto liberante. A volte noi cristiani siamo stressati spiritualmente perché ci riteniamo sempre non adeguati, possibile con tutte le grazie che ho avuto, io sono sempre qui, possibile che non riesca a fare passi più radicali nella mia vita di fede, possibile che non sappia impegnarmi di più, possibile che non sappia distaccarmi di più dai beni. Ecco, il Signore ci dice che dobbiamo vivere secondo la misura di fede che ci è dato. Guardate che è qualcosa di bellissimo, cioè in fondo non tutti dobbiamo essere Madre Teresa di Calcutta o un missionario che vive tra gli Yanomami sperso nella foresta o chissà chi, ecco. Ciascuno deve vivere secondo la misura che gli è data. Bellissima questa. Il Signore non dà a tutti la stessa fede, ecco. Il Signore ci ha fatti anche diversi nella capacità di dirgli di sì. Noi spesso abbiamo dietro una visione sempre meritocratica del Vangelo, del Regno di Dio, della soluzione finale. Dovremo farci santi, in Paradiso ci saranno tante file, se saremo in prima fila vedremo meglio per tutta l'eternità, se saremo l'ultima fila o addirittura dietro la colonna, ancora grazie che ci siamo, però ci pentiremo di non essere stati in prima fila. Ecco, una volta avevo sentito un esempio che mi aveva molto consolato e che adesso collego proprio a questo versetto, in cui un padre della Chiesa, uno spiritualista meglio, diceva una cosa molto importante: il Signore riempie ciascuno di noi del suo amore. Qualcuno di noi è un'anfora, qualcuno di noi è un bicchiere, è una coppa da champagne, ciascuno di noi è un bicchiere per l'acqua, qualcuno di noi è un bicchiere da liquore, ma tutti noi siamo pieni, ma tutti noi siamo pieni. La felicità di ciascuno di noi è essere pieno, indipendentemente dal fatto se io sono un'anfora o se sono un bicchierino da liquore. Ecco, credo che questo paragone si colleghi molto a questo versetto, cioè ciascuno deve vivere secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Guardate, qualche volta siamo, dicevo prima, stressati, siamo ansiosi, siamo anche inquieti, no? Perché magari in buona fede, non soltanto per i meriti del paradiso, spero, ma perché vorremmo fare di più. Ecco, il Signore dice: sii pieno di me là dove sei, fiorisci dove Dio ti ha piantato, non sii sacrificio vivente a Dio gradito là, in quella situazione, fai il meglio che puoi lì dove sei. Questa è la tua vocazione. Credo che questo sia un qualche cosa anche proprio di consolante, e questo ci dice anche che non siamo tutti uguali, e questo ci dice anche che non dobbiamo avere invidia, ma solo ammirazione per la potenza di Dio che si manifesta in coloro che sono delle anfore. Pensate ai santi, pensate a queste figure enormi. Ecco, tra l'altro sapete che il 7 marzo il Papa ha finalmente annunciato la canonizzazione di Monsignor Oscar Romero. Ho ricevuto delle lettere dal Brasile di lacrime, la pubblicherò sul Comitato Gamma Informazione, quella di Francesco D'Aiuto, fratello Francesco, che è particolarmente orgoglioso del fatto che 20 anni fa, quindi ben lontani da questo momento, il Centro di Difesa dei Diritti Umani di Santa Rita era stato intitolato proprio Centro di Difesa dei Diritti Umani Monsignor Oscar Romero, CEDOR, è la sigla, Oscar Romero sono le ultime due consonanti che indicano il nome di questa grande figura. Questa grande figura che si era convertita ai poveri, questa grande figura che proveniva da un ambiente alto borghese e che era sempre stato abituato a tutt'altri contatti e che si converte ai poveri, e proprio il giorno dopo di avere fatto un grande discorso a favore degli ultimi, dei poveri, dei diseredati, il governo salvadoregno manda i suoi sicari a ucciderlo mentre dice l'Eucaristia, e muore mentre celebra l'Eucaristia, ed è stato riconosciuto come martire perché la sua uccisione è stata in odium fidei, cioè in odio a un principio della fede, che non è la divinità di Cristo, ma la presenza di Cristo nei poveri. Guardate com'è bello questo, no? E allora ecco che da subito è diventato santo per i poveri dell'America Latina. Tutti hanno sempre detto che era un santo, ma adesso è arrivato anche il famoso miracolo che sapete si esige per queste canonizzazioni, e quindi è stata annunciata l'imminenza di questa canonizzazione, che probabilmente avverrà in contemporanea con Papa Paolo VI. Anche qui uno potrebbe dire un colpo al cerchio e una alla botte. In realtà allora stanotte sono arrivato tardi perché ieri sera avevo una conferenza a Pino Torinese che si è protratta fino a mezzanotte, mi sono arrivato a casa all'una, e ho aperto la TV su canale 54, c'era una bella ricostruzione proprio di una certa vita, di parte della vita di Paolo VI, quando Paolo VI sta per commissionare i gesuiti. Voi sapete che i gesuiti con Arrupe avevano scelto, no, come carisma fondante della Compagnia di Gesù il combattere per la giustizia, no? Questo non era andato giù a Papa Paolo VI, perché sembrava una deriva verso la teologia della liberazione e tutte le sue anche concezioni. Era violenza, non violenza. Ricordo molto bene, io ho tenuto una conferenza su Camilo Torres, allora ragazzo, su Camilo Torres, il colombiano, eccetera. Ecco, quindi.
Ma
che...
scusami, se posso dimmi, dimmi. Una chiosa, per non proprio fare il tempo. Una sera all'arte moderna, in quegli anni, a parlare di frate, che racconta la sua esperienza e dice di essere stato in America Latina, di avere scelto la violenza e la guerriglia e poi di essersi convertito, e disse anche che sperava di non tornare in America Latina perché avrebbe là ripreso le armi. Sapete chi era questo? Girotto, quello che poi divenne fratello mio.
Fratello Mitra.
Infatti tornò in America.
Ma per finire quello che diceva la trasmissione di ieri, che è molto interessante, i gesuiti hanno questa posizione, c'è la grande figura di Arrupe, che intellettualmente è immensa e che quasi quasi fa un po' paura a Papa Paolo VI, e allora ordina ai gesuiti di fare un capitolo generale di conversione e di revisione. Loro fanno 20 punti che devono caratterizzare la Compagnia di Gesù, ma il numero 4 c'è la lotta per la giustizia. Il Papa deve firmare questo, Se non lo firma, è la sconfessione di Arrupe, è la sconfessione della, era di nuovo la chiusura della Compagnia di Gesù. Notate, siamo nel 74, non siamo tantissimi anni dopo. Ma riflette a quello che tutti i gesuiti gli dicono. Dicono: santità, noi siamo arrivati a questo perché lei ha scritto la Populorum Progressio. E nella Populorum Progressio c'è scritto che al punto 1 dell'impegno della Chiesa e dei cristiani c'è la lotta per la giustizia, e addirittura, per riprendere il discorso che stava facendo Carlo adesso, c'è scritto che la violenza è lecita, io lo so a memoria perché l'ho citata in 200 convegni a quei tempi là, la violenza è lecita in caso di tirannia lunga e prolungata che nuoce gravemente al bene comune del paese. Mi pare sia il paragrafo 48, se non lo ricordo ancora male. La violenza è lecita in caso di tirannia lunga e prolungata che nuoce gravemente al bene comune del paese. Questo in qualche maniera, se non giustificava, faceva partire la riflessione di persone come Camilo Torres in Colombia, come altri cristiani che in America Latina, di fronte ai governi dittatoriali, eccetera, eccetera, imbracciarono la lotta armata. Parentesi, come avevano fatto tanti cattolici italiani nella Resistenza, come aveva fatto un Bonhoeffer che aveva fatto grande teologo, più grande teologo forse che la Germania avesse avuto prima degli anni 50, che aveva partecipato all'attentato a Hitler e per questo era stato poi impiccato. Quindi vedete, questo Paolo VI, uomo sempre travagliato, alla fine obtorto collo decide di firmare questo documento, e la Compagnia di Gesù sopravvive, e meno male che è sopravvissuta, così ci ha dato Papa Bergoglio attualmente. Però per dirvi che ci sarà una canonizzazione che apparentemente sembra strana, di un Paolo VI e di un Monsignor Oscar Romero, che peraltro è stato persona assolutamente non violenta e con una predicazione solo appassionata a favore dei poveri e degli ultimi, e una denuncia piena di parresia, cioè di franchezza nei riguardi dell'oppressore militare, ma che erano figure che nella lettura, che lontane nella fedeltà al Vangelo e nella fedeltà ai fratelli, avevano poi detto le stesse cose. Ecco.
Posso solo aggiungere questo? Avendo vissuto con intensità quegli anni e ripensandoci poi, la figura di Paolo VI è straordinaria.
Certo.
È forse il più grande Papa del secolo, perché ha vissuto fino in fondo la contraddizione e le difficoltà centrali del secolo. E poi ha portato avanti e portato a termine il Vaticano II, perché che era dimmi se sbaglio la cosa più difficile da fare in quegli anni. E poi ci ha dato la Populorum Progressio, che è datata per tanti motivi come voi, ma è una chiesa straordinaria, è una delle encicliche più belle che siano state scritte.
Certo, e anche è quella che metteva
Paolo Pio IX santo già, e mai Paolo VI non ha fatto santo.
Non ha fatto santo Pio IX.
Sì.
Hanno cominciato.
Sì, ma non lo so, non lo so. Non è tra i miei, non è tra le mie devozioni.
Ha fatto santo Giovanni Paolo II.
Ah sì, sì.
Lui no, perché aveva fatto il concilio.
Sì, sì, certo.
Perché aveva fatto il concilio, non era stato fatto santo.
No, ma è vero questo,
Adesso
ci andava un Bergoglio.
Francesco.
Certo. Poi magari in sede di dibattito avremo tante cose da dire su queste cose qua. Allora, andiamo avanti e leggiamo fino al versetto 8.
Poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo. E ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia, la eserciti secondo la misura della fede. Chi ha un ministero, attenda al ministero. chi l'insegnamento all'insegnamento, chi l'esortazione all'esortazione, chi dà lo faccia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza, chi fa opere di misericordia le copia con gioia.
Allora, qui entriamo nell'ecclesiologia paolina, di cui abbiamo molto bisogno. Ieri sera si parlava su Appino Torinese dei Vangeli apocrifi e molti hanno una visione Dan Brown Docet, no? La Chiesa ha nascosto i veri Vangeli. Ieri un tale è salzato su, c'era un amico Enrico De Leon che parlava di queste cose, no, la Chiesa ha nascosto questi Vangeli che dicevano la verità, mentre invece ci ha dato quello che serviva al potere della Chiesa, eccetera, eccetera. Un'ignoranza enorme, no? Perché i Vangeli sono tutti, è tutto il Nuovo Testamento, è concluso tutto nel primo secolo, punto. B, i cosiddetti apocrifi, i primi che abbiamo sono del terzo secolo, forse della fine del secondo secolo, fino al sesto secolo, quindi arrivano tutti 150, 200, 300, 400 anni dopo, quindi la Chiesa aveva ben poco da nascondere. C, i criteri di canonicità dei Vangeli e di tutto il Nuovo Testamento, voi sapete sempre che sono: primo, l'ecclesialità, cioè vennero definiti canonici, il primo canone è il canone muratoriano del 180 d.C., detto così perché fu rinvenuto nel 1700 rotti da Antonio Muratori nella biblioteca ambrosiana, che prevede già 23 degli attuali 27 libri del Nuovo Testamento come libri ispirati da tutti. Dicevo, vennero definiti canonici quei libri, cioè ispirati, cioè regola, il canone era quella specie di metro dei geometri dell'antichità con cui misuravano, era un'asta con cui si davano le misure. Ecco, erano nella misura della Chiesa quei libri che avevano il criterio innanzitutto di ecclesialità, cioè tutte le chiese li avevano sempre ritenuti ispirati. Tutte le chiese, quindi soprattutto le quattro grandi chiese che erano nel secondo secolo: la Chiesa di Roma, la Chiesa di Antiochia, la Chiesa di Gerusalemme e la Chiesa di Alessandria d'Egitto. Quindi l'ecclesialità sempre, no? Secondo, il criterio di apostolicità, cioè voi sapete che i Vangeli e le scritture del Nuovo Testamento nascono 30-40 anni dopo la morte di Gesù. Per 30-40 anni non c'è bisogno di fare dei canoni, perché non c'è bisogno dei libri sacri. Se il cristiano è colui che vive come Gesù e che segue il pensiero di Gesù, quando non si sapeva qual era il pensiero di Gesù su un argomento si andava dall'apostolo e l'apostolo lo diceva. Quindi gli scritti cristiani nascono dopo 30 anni di predicazione, nascono quando coloro che erano stati testimoni oculari della predicazione di Gesù cominciano a morire, oppure quando ormai la Chiesa si è diffusa talmente nell'impero a loro conosciuto, nel mondo a loro conosciuto, che non c'erano a sufficienza testimonianze apostoliche per tutte queste comunità ormai sparse attorno a tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi il criterio di apostolicità è fondamentale, cioè le varie comunità, quando cominciano a nascere questi primi scritti, dicono: questi scritti sono conformi alla tradizione che gli apostoli ci hanno dato. Sì, il mio apostolo diceva questo. E tutti i quattro Vangeli, voi sapete, anche se non sono stati scritti tutti da apostoli, si rifanno a predicazione apostolica. Perché se Matteo è sicuramente apostolo, perché Levi, il cambiavalute, quello dell'Equitalia, insomma, anzi dell'Equi Gerusalemme, non so, Equi Israele, ecco, il riscossore finanziario dei Romani per la Palestina, Giovanni è possibile, non sappiamo se Giovanni l'Apostolo o Giovanni il Presbitero, ma comunque un suo discepolo, quindi si rifà alla predicazione giovannea. Luca raccoglie la predicazione di Paolo, no? E Marco raccoglie la predicazione di Pietro, no? Quindi c'è l'apostolicità. Il terzo criterio è la tradizionalità, cioè vennero accolti come canonici i libri che si vedevano conformi al sensum fidei, alla tradizione ecclesiale complessiva. Quindi quando venivano fuori delle stranezze, perché poi gli gnostici, voi sapete, da Marcione in poi, a Marcione 130-150 dopo Cristo, no? Comincia ad aderire all'eresia gnostica, che è stata la grande eresia, cioè che negava l'incarnazione di Cristo, che negava quindi le opere, che disprezzava la sessualità, che disprezzava la corporeità, ma che soprattutto negava poi l'incarnazione, dicendo che Gesù faceva finta di essere uomo, che Gesù era vero Dio ma non era vero uomo, che Gesù appariva soltanto in forma umana, che la divinità non poteva soffrire. Sono eresie veramente pesanti, nascono dei Vangeli di tutti i colori, che sono quelli che poi nei secoli successivi, pensate a quelli, Vangelo di Tommaso, pseudo Vangelo di Giacomo, eccetera, quello di Maria Maddalena, gnostico, esattamente, il Vangelo di Maria Maddalena, io l'abbiamo letto ieri sera, no? Che, perché è un Vangelo gnostico che dice, tanto bisognerebbe capire cosa dicono gli gnostici e che cosa dice la gnosi. Secondo, bisogna capire il linguaggio gnostico, ma la frase incriminata, no, è una frase molto oscura in cui si dice questo: i discepoli parlano a Gesù e dicono: noi discepoli ci baciamo sempre sulla bocca, perché dalla bocca esce il logos, esce la parola, e quindi aspiriamo la parola dei fratelli così come Dio bacia la bocca di ciascuno di noi, perché noi nell'ascolto aspiriamo la parola di Dio. Così Gesù era solito baciare Maria sua madre, la sorella di Gesù, che non è spunta lì nei Vangeli gnostici, no? E Maria Maddalena, che erano la Sofia, cioè dice proprio il testo così, cioè che erano la sapienza. Allora capite che, a parte il fatto che non si capisce quale delle tre signore stia baciando, però alla fine queste tre signore, tutte e tre sono la Sofia, cioè sono la Sofia, no? Maria, la mamma, il verbo, se volete tante cose, la Maddalena, simbolo dei discepoli, eccetera, cioè Gesù si imbeveva della parola del Padre, succhiava la parola del Padre. Da questo Dan Brown dice ovviamente che Gesù faceva l'amore con la Maddalena, ma non sa leggere il linguaggio gnostico e non legge neanche queste cose qui, la quale Maddalena poi emigra a Marsiglia, va a finire a Marsiglia, e ovviamente i francesi sono tutti discendenti della Maddalena e quindi figli carnali di Gesù Cristo, Codice da Vinci, tutte ste balle qua. Però per dirvi come la gente leggicchia, piglia qua e là. Ecco, ricordiamoci bene, ecco, torniamo a monte. Il concetto di chiesa come chiesa verticistica che controlla, di un Vaticano centralizzato, comincia dopo Costantino, comincia nel IV secolo. Quindi prima era il senso comune delle chiese, punto. E alla fine del secondo secolo, 180 così, che Ireneo di Lione dice, quando le chiese hanno qualche controversia dottrinale, poiché non ci sono più apostoli a cui riferirci, siamo soliti andare a riferirci alla tradizione di Roma, perché il vescovo di Roma è colui che presiede alla coinonia, è colui che presiede all'unità. Quindi vedete, altro che la concezione verticistica di un potere centrale che controlla, che metta agli indici, all'indice certi, certi libri, altri no, come accusava sulla linea di Dan Brown questo ardente giovanotto ieri sera, è una concezione medievale che prima assolutamente non esiste. E qui, ecco perché sono partito di qui, è la concezione della Chiesa di Paolo. Cioè Paolo in genere, quando parla di Chiesa, la stragrande maggioranza delle volte parla di chiese. Cioè dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quindi dice la Chiesa di Corinto, la Chiesa di Efeso, la Chiesa di Roma. E non dice la diocesi, la parrocchia, un pezzettino di. Ogni luogo dove dei fratelli si riuniscono nel nome di Cristo, questa è Chiesa. E questo è un concetto estremamente importante, no? Ed è un concetto che è riemerso con fatica, ma è riemerso con grande lucidità e bellezza nel Concilio Ecumenico Vaticano II, quando ha riportato in auge la Chiesa locale. Cioè, fino al... a tutto il Medioevo, ma fino al Concilio la Chiesa era Roma, era il Papa, era il Vaticano. Nel Medioevo si diceva ubi Petrus id est ecclesia, no? Ecco, poi si arrivò a dire ubi curia ibi ecclesia, peggio ancora, dove c'è la curia qui c'è la Chiesa. Il Concilio del Vaticano II ci ha ricordato sulla linea paolina che ogni Chiesa è la Chiesa. Ogni chiesa è la chiesa. Ogni chiesa nella sua molteplicità di ministeri è pienamente il luogo della presenza di Cristo. La chiesa che è in Torino è la chiesa che si raduna attorno al suo vescovo ed è pienamente chiesa. La chiesa che è in Roraima è la chiesa che si raduna attorno al suo vescovo ed è pienamente chiesa. Quindi si è cominciato a parlare di chiese sorelle. Ecco, questa dimensione, no? È la prima dimensione che non dobbiamo mai dimenticare. Ogni chiesa locale è chiesa. E su questo Paolo è veramente insistente, no? Ha un'ecclesiologia chiarissima. Nel mio libro Edificherò la mia chiesa ho molto insistito su questa dimensione locale, no? Della chiesa. Dobbiamo dire però, e questi versetti ce lo confermano, che Paolo poi ha anche un'idea più ampia della Chiesa. Cioè, qualche volta Paolo ci parla della Chiesa, per esempio, come di una nuova creazione. Cioè la Chiesa in toto, cioè l'insieme di tutte le Chiese, è questa nuova creazione, anche se consapevole che... questa nuova creazione non è ancora il regno di Dio, per carità, ma è sicuramente una nuova creazione. Altre volte parla della Chiesa come di un edificio, di un tempio, di una casa, di una famiglia da costruire tutti insieme. E edificare la Chiesa in Paolo è oikodomè, cioè edificare la casa, oikos è la casa, è la famiglia. Una chiesa a dimensione di famiglia, qui c'è anche delle pennellate molto belle di etica, di tenerezza, eccetera. Altre volte parla di chiesa come di un corpo, e qui siamo, capitolo 12 della lettera ai Romani, in quest'ambito qui, di un corpo di cui Cristo è il capo. Guardate che capo non vuol dire comandante, vuol dire la testa. Vuol dire la testa. Il concetto è un concetto ebraico. Per noi dire capo si intende testa, ho battuto il capo, ma si intende in genere comandante. Per l'ebreo questo secondo concetto non c'è. Per l'ebreo, nella grande tradizione ebraica, non c'è corpo senza testa e non c'è testa senza corpo. E sapete, gli ebrei sono molto plastici, come per loro la vita risiedeva nel sangue. Perché? Perché vedevano che se uno era sgozzato e perdeva tutto il sangue moriva. Ecco, vedi, la vita era nel sangue. Ecco, vedete, e così un corpo senza testa non c'era, e una testa non viveva, e una testa senza corpo non viveva. Quindi Cristo è il corpo, non nel senso, è il capo, non nel senso che è comandante, ma è la testa, cioè una parte imprescindibile. Noi viviamo di Lui e in Lui, ma Lui vive di noi e in noi. Ecco, questo è un concetto molto bello. E all'interno di questo corpo ciascuno di noi è vivificato con una specifica funzione, con uno specifico carisma. Altre volte, per esempio, dirà che la Chiesa è la sposa di Cristo. Vedete, nuova creazione, nuovo tempio, sposa, termine che designa al contempo la diversità, perché la sposa è diversa dallo sposo, ma anche l'intima unione d'amore con lo sposo, il Cristo. Quindi, primo punto, le chiese locali in Paolo sono pienamente chiesa. Ogni chiesa al plurale, tutte le chiese al plurale sono chiesa. Paolo 20 volte su 50 parla di chiese al plurale, indicando come ogni piccolo gruppo di credenti, anche a livello domestico, addirittura arriva a parlare di chiesa domestica, vi ricordate? Catoicon ecclesia, cioè chiesa a livello di casa, la famiglia, chiesa domestica, è il luogo della presenza di Cristo. Altre volte però ha una visione più ampia, più mistica, quindi chiesa nuova creazione, chiesa nuovo tempio, chiesa sposa, chiesa corpo, corpo mistico. Mistico abbiamo aggiunto noi. La parola mistica è una roba un po' stranetta. Sì, ma allora, nel primo millennio, allora com'era? Perché qui c'è, aspettate, devo recuperare il concetto. Allora, per noi il corpo reale di Cristo è l'Eucaristia e il corpo mistico è la Chiesa. Nel primo millennio era totalmente il contrario, cioè il corpo reale di Cristo è la Chiesa, sono i fratelli, Cristo va seguito nella Chiesa, di cui l'Eucaristia è il corpo mistico, cioè in mysterium, in mysterium. Questa è stata una cosa teologicamente molto importante, perché c'è stato uno stravolgimento. Nel primo millennio il corpo di Cristo sono i fratelli. I fratelli sono il corpo reale di Cristo, di cui l'Eucaristia è il corpo mistico. Mistico, misterioso, è il segno misterioso, è il sacramento del mistero, eccetera.
Quindi non astratto da qualsiasi carnalità.
No, vuol dire tutt'altra cosa, ma indica, se vogliamo, la sacramentalità, il segno, di cui l'Eucaristia è il segno. Nel secondo millennio c'è stata un'inversione, per cui il corpo mistico è diventato la Chiesa. I vecchi catechismi parlavano ancora del corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, e il corpo reale, e c'è insistito sulla presenza reale, pensate a tutti i vari miracoli eucaristici in cui dall'ostia spezzata esce sangue, eccetera, eccetera, quasi con una fisicità proprio plastica del senso eucaristico. È bello recuperare il concetto originario, che il corpo reale di Cristo è la Chiesa, che il corpo reale di Cristo sono i fratelli, che quando io lavo i piedi a un fratello lavo i piedi a Cristo, che quando io curo un fratello curo Cristo, che quando sfamo un fratello sfamo Cristo. Ecco, questo era il concetto vero della prima Chiesa. Questo corpo reale è paragonato al corpo umano in cui ci sono molte membra. Ecco, la fede coordina nell'unità la moltiplicità dei membri e dei loro ministeri e dei loro doni, dei loro carismi. Allora, la parola carisma, che qui abbiamo letto al versetto 6, chi ha il dono, ma il termine greco è carisma, deriva dal verbo carizomai, che significa mostrarsi generoso, regalare qualcosa. Qual è la differenza tra i carismi e i talenti? Perché molte volte noi facciamo un po' di confusione, no? Cioè, io so suonare bene la chitarra, io parlo bene, io corro veloce, io, che ne so, ho una vista lunga. Questi sono carismi o sono talenti? Allora, i carismi non fanno parte delle grazie fondamentali, Sono dei particolari doni che Dio distribuisce in maniera diversa a ciascuno di noi. Quindi le grazie fondamentali sono la vita, sono la salute, sono la capacità di relazionarci con gli altri, eccetera. Questi invece sono dei doni particolari. Secondo, sono da distinguersi dai talenti. Il talento appartiene all'ordine naturale. È la mia capacità naturale di fare delle cose, che anche questo è un dono di Dio. Pensate alla parabola dei talenti, Non parla dei carismi, parla dei talenti, dei doni naturali che ho avuto. Invece qui sono dei doni che ho avuto, se volete, nell'ordine soprannaturale. Terzo, sono dati per l'oikodomè, cioè per la costruzione della comunità. Avrei tutte le citazioni, ma ve le risparmio. Quarto, devono essere riconosciuti e normati da chi esercita il ministero gerarchico. Quando Paolo, per esempio, nella lettera ai Corinti, enumera tutti i carismi, di cui alcuni anche un po' spettacolari, eccetera, eccetera, pensate al dono delle lingue, questo famoso dono delle lingue, di cui magari diremo qualche cosa dopo, eccetera, eccetera, dice: alla fine però chi presiede all'assemblea veda se questo dono è utile, ma se vede che dà fastidio, che disturba, che non è capito, faccia stare zitti i glossologi. Cioè, a un certo momento i carismi devono essere normati da chi presiede nella comunità. Infine, tutti i carismi sono subordinati alla carità. Sono nulla se manca la carità, che dà senso ai carismi e che vivifica i carismi. In più passi, allora li ripeto, queste caratteristiche non fanno parte delle grazie fondamentali. Uno, sono quindi doni particolari distribuiti da Dio in modo diverso. Due, sono da distinguersi dai talenti. I talenti appartengono all'ordine naturale, i carismi all'ordine soprannaturale. Tre, devono essere riconosciuti e normati da chi esercita la presidenza. Quattro, sono nulla. Non ho saltato uno? Sì, scusate. E terzo, bravo, sono dati per la costruzione della comunità, lo dico da me. Quarto, riconosciuti e normati da chi esercita la presidenza. Quinto, sono nulla se manca la carità. Elenchi, noi abbiamo tanti elenchi di carismi. Capitolo 12 della lettera ai Corinti, capitolo 4 della lettera agli Efesini. Qui abbiamo uno di questi elenchi. C'è il dono di essere apostoli. C'è quello della profezia. Allora, la profezia, vi ho già detto tre volte, non è di indovinare la schedina o chi vincerà la Coppa dei Campioni, la Champions League. La profezia è parlare a nome di Dio. Noi sappiamo che nella Chiesa ci sono delle figure, lo sentiamo, che sono ispirate nel senso proprio piene di Spirito Santo, che ci parlano a nome di Dio. Ci sono dei profeti. Paolo dice che anche la capacità di esortare e di confortare è un carisma. Non è roba da tutti, A volte di fronte a fratello nella sofferenza non sappiamo cosa dire e invidiamo chi trova le parole, chi riesce a capire le profondità della sofferenza dell'altro, chi entra subito in sintonia, chi sa porre l'olio della sua parola sulla crudezza delle ferite del fratello. Ecco. C'è il magistero, cioè l'essere pastori. C'è la sapienza, che è avere un particolare gusto di Dio. C'è la scienza, che è la conoscenza dei misteri di Dio. C'è la fede, che sposta le montagne e che compie i miracoli, che nella tradizione ecclesiale sono sempre presenti. C'è, e qui è interessante, Paolo dice che è un carisma il dono delle guarigioni, che è distinto dal dono di fare i miracoli. Quindi anche i poveri medici o infermieri, eccetera, o chi cura, se lo fa nel Signore, è letto da Paolo addirittura come un carisma, applicando le scienze umane. Quindi Paolo distingue sempre il dono delle guarigioni dal dono di fare i miracoli. Sono due cose per Paolo diverse. C'è il discernimento degli spiriti. Questo è uno dei capisaldi della teologia poi di Ignazio, della predicazione di Papa Francesco, delle sue ultime encicliche, il discernimento, cioè il capire che cosa è bene e che cosa è male. Discernimento degli spiriti vuol dire questo, cioè se viene dallo spirito del bene o dallo spirito del male. Capire nella storia, leggere nella storia la volontà divina, ecco. All'ultimo posto c'è il dono delle lingue, unito poi a un altro ancillare dono che è l'interpretazione delle lingue. Può essere quello, ma allora, il termine glossa, voi sapete che la glossolalia significa lingua. Allora, tutti hanno, io non ho esperienze di questo tipo, a me non ho avuta una un po' tragica una volta, ma è stata unica nella mia vita. Ero andato a tenere, a parlare sulla coppia cristiana, eccetera, eccetera, a un convegno regionale dei carismatici, no? Del rinnovamento dello spirito, e a un certo momento tutti cominciarono a blaterare ad alta voce cose che io non capivo niente, eccetera, mi hanno detto: ah, stanno parlando in lingue, dico bah. E alla fine, ricorderò sempre questa cosa, ma con rispetto anche, in realtà, si alzò un profeta che disse: venite, dobbiamo imporre tutte le mani a Carlo, perché io ho avuto l'ispirazione che solo così sarà liberato da questo grave tormento che in questo momento lo schiaccia. Se c'era un momento della mia vita che ero sereno come un'alba senza nubi, che non avevo neanche un pensiero, io sono stato grato che tutti siano venuti lì a togliermi il tormento, ma io sono lì dicendo: ma che cazzo di tormento avevo?
No? Già non l'avevi, perché loro...
Ah beh, allora sarà andato così. Però capitemi, a volte tiri anche un po' a indovinare, no? Cioè, forse tutti quanti noi di tormenti ogni tanto ne abbiamo, c'è anche dei momenti in cui, grazie a Dio, ne abbiamo pochi o nessuno.
Scusami una specie di battuta, ma tra quella roba lì che è, che tu hai detto platerare,
glossolalia.
Glossolalia e il gremlin, come cavolo si chiama quello di Dario Fo? Quello cioè, cosa ti suona quando quelli parlano in lingue?
Allora,
un po' di tedesco, un po' di aramaico.
Io prima vi dico le teologie e poi vi dico una cosa di uno dei miei maestri che mi aveva molto colpito. Allora, qualcuno dice parlare senza il controllo della ragione, qualche altro parlare lingue straniere ignote, no? Qualcuno legge in questo senso la predicazione della Pentecoste. Vi ricordate, gli apostoli uscirono e tutti li sentivano parlare nella loro lingua, no?
Sa cosa dice, si è approfondito questo discorso, cioè io parlo in una lingua sconosciuta, ma io
no, capisci niente, no. Allora, terzo, espressione antica e incomprensibile, forse il linguaggio celeste, va a sapere. Allora, non si sa bene che cosa sia. Io ho avuto un'esperienza indiretta di una persona che ho sempre molto stimato, padre Emilio Ardo, un gesuita, il quale era stato mio professore di lettere, di dizione, uomo di altissima cultura, eccetera, eccetera, che poi finì a fare il missionario tra i poverissimi a Bahia Salvador, e io lo vidi che dormiva per terra su un tavolaccio tra gli scorpioni, le formiche, mi fece una tenerezza enorme di questo fine cultore, che però mi raccontò che una volta lui era stato molto al centro di Rocca di Papa, era a Roma sulla spiaggia,
con la
e
con la
dopo divenne Fuorini, ma all'inizio fu fatto, era un centro di spiritualità dei gesuiti, e parlo degli anni 70, era sulla spiaggia, vide un gruppo di carismatici che pregavano, e uno di questi era un marocchino, un senegalese, nero come il carbone, e cominciarono a parlare in lingue, e uno di questi cominciò a lodare Dio in greco antico, e padre Ardu, che era professore di latino e greco, rimase colpito dalla bellezza del greco di questo tale. Finita la roba, andò a dire complimenti, dice: quindi, ma io non sapere, io ho mai studiato greco, io avrei parlato greco, ma l'essere scemo, io no. E padre Ardu dice: ma io invece capii chiaramente che stava lodando Dio in greco. E dice: questo ve lo posso dire perché l'ho sentito, perché proprio, vi dico anche cosa disse: lodato sei tu, Signore, per tutte le tue meraviglie. Recitò a memoria il Salmo secondo gli anni, come la Bibbia dei 70, la Bibbia greca, eccetera, eccetera. E questo qui, che invece è un poveretto, no? che parla in lingue, io non lo so. Sicuramente il fenomeno della glossolalia era un fenomeno presente anche presso i pagani. Gli antichi ricordano ai vari santuari questi fenomeni della glossolalia, di lingue sconosciute, eccetera, eccetera. In ogni caso, Paolo dice, è un carisma subordinato alla carità. Quindi se questo vi aiuta a lodare il Signore, tenetelo. Se vi dà fastidio, buttatelo via, che siamo autorizzati da Paolo.
Comunque, se non sbaglio, era uno degli indicatori per individuare un profeta, la glossolalia.
No.
No?
Non ricordo profeti glossolalici.
Di operare miracoli, di parlare in lingue. Mi pare di ricordare di aver letto da qualche parte che una delle caratteristiche richieste per dire quello è un profeta.
Ma nell'Antico Testamento?
No. Era la glossolalia, agli inizi del cristianesimo.
No. La profezia era profezia, parlare a nome di Dio. Non c'entrava niente la glossolalia. Tant'è vero che il carisma della profezia, vedete, Paolo negli elenchi lo distingue sempre dal dono delle lingue. Sono due cose diverse.
C'è un fatto insieme che è il farsi capire dagli altri.
Certo,
Farsi capire intorno e comunicare con gli altri.
Ma tant'è vero che Paolo dice: se c'è chi nella comunità riesce a capire, a tradurre il glossolalico parla pure, ma se c'è nessuno che lo capisce, il fatto è stare zitto perché non serve a nessuno.
Pensa in quest'epoca di immigrazione, l'importanza
dei mediatori culturali.
No, ma più ancora, l'incontro fra... Io sono sempre stato stupito, invitavo i miei studenti senza nessun successo. Accogliere questo straordinario silente è il momento che poi cambierà ancora, no? In cui puoi provare a comunicare con un cinese, ti arricchisci con...
Adesso attraverso internet, qualche volta viene fuori la traduzione.
Ma quando quello è sotto emozione,
sì, no, è una battuta. No, però è vero che ci sono delle comunità che ancora coltivano questo tipo di esercizio, credo anche a Torino, in una delle chiese, non so quale, ci sono... Sì, sì.
Ma il movimento dello spirito,
esatto.
Sì, sì. Lo fanno abitualmente.
Come si chiama lì dove c'è stata la battaglia di Torino?
La chiesa della salute. Alla domenica fanno incontri.
Ci crederei di più se parlando le lingue uno ti parlasse prima francese, poi inglese, poi tedesco, poi spagnolo,
sì, in realtà ci sono degli effetti emozionali.
Perché non parli?
Cioè la comunità entra in una specie di fibrillazione emotiva, no? Per cui non è
la comunità che sono ora cristiana.
Sì, ma
tutta, non solo tra cristiani, io mi ricordo che io avevo una cugina che era partita di Sai Baba e lei diceva che la prima volta che era andata erano tutti in circolo, io passavo per salutarli e parlavano in inglese per capirsi, e il ragazzo vicino a lei ha detto: come faccio, io non capisco e non so l'inglese.
quando è arrivato lui si è messo a parlare tranquillamente in inglese, hanno parlato 10 minuti e poi lei gli ha detto, alla faccia che non sapevi l'inglese, io ho parlato in italiano, lui ha parlato in inglese.
Ma c'è qualcuno che fa così col tedesco, fammelo sapere.
A me piacerebbe con i dialetti Yanomami. Allora, mentre Paolo negli altri brani paralleli in cui fa l'elenco dei carismi e basta, qui invece vedete Paolo insiste sullo stato d'animo con cui si devono compiere queste prestazioni di servizio carismatiche. Versetto 8, allora cominciamo da, scusate. Allora, avevamo già letto fino all'8. Ecco, appunto, fino all'8. Allora, chi dona lo faccia con semplicità. Ecco, vedete che bello questo. Cioè, chi si prende cura dei poveri lo faccia senza secondi fini. La semplicità è quella libertà interiore che non rende il dare solenne e non rende amaro il ricevere, ma fa del dare e del ricevere una testimonianza di quella che è l'imperscrutabile semplicità di Dio, come diceva Karl Barth. Anche l'ufficio del capo è un carisma. Questo incarico deve essere esercitato, vedete, con sollecitudine, con sollecitudine, con serietà, diligenza, con abnegazione, non pigramente. Le opere assistenziali e l'ufficio di responsabile di comunità non consentono per loro natura il quieto vivere. Chi ha un ministero attenda il ministero, si dia da fare. Ecco, chi insegna si dedichi all'insegnamento, cioè si spenda, chi esorta si dedichi all'esortazione, chi dona lo faccia con semplicità, chi presieda con diligenza, chi fa le opere di misericordia le compia con gioia. Ecco, colui che fa eleon, opere di misericordia, da cui la parola elemosina, agisca con serenità, con gioia, non per costrizione, non con malavoglia. Proverbi 22,8 diceva: Dio ama il donatore religioso. E Paolo cita questa frase in 2 Corinti 9,7: Dio ama chi dona con gioia. Ecco, la gioia di chi dona deve manifestare che chi usa misericordia dà agli altri con riconoscenza ciò che lui stesso ha ricevuto. Quindi no all'assistenzialismo compassionevole, non al paternalismo, ma compiere questo con gioia. Io quasi quasi mi fermerei qui perché voglio dare spazio al dibattito. La seconda parte sarà un'ulteriore specificazione del primato della carità, con tutta una serie di avvertimenti e di esortazioni molto belle, ma magari la lasciamo per la prossima volta. Okay. Rapido intervallo di 10 minuti per dare breve. Almeno un